La conversazione che stiamo per cominciare è una conversazione che ci porta in viaggio. Ed è un viaggio molto particolare, si sono già dette molte cose e tantissime altre se ne diranno ancora su questo viaggio, su questo cammino. Forse proprio perché ha necessità di essere raccontato, ma soprattutto ha la necessità di essere vissuto attraverso un racconto che abbia una parola parlante, perché del viaggio che tra poco vi parleremo esistono tante narrazioni, ma non tutte sono così capaci a entrare dentro l'emozione, dentro il senso anche di quel cammino. Stiamo parlando del cammino di Santiago di Compostela. Benvenuto Stefano Scrima.
Grazie.
Benvenuto qui nel Posto delle Parole per raccontare il libro Edizioni Ericiclo intitolato Santiago e Nuvole, le fantasticherie di un pellegrino solitario. Ecco, Stefano Scrima, parliamo subito di quello che sono le fantasticherie e che rapporto hanno, e andremo poi a chiarirci meglio nel corso della conversazione, che cosa sono queste fantasticherie, perché non sono altra cosa, non sono un divertissement, ma sono delle fantasticherie che attraverso questo libro di circa 180 pagine ci portano a capire quello che dicevo poco fa, molto più il senso di quel cammino. Allora, le fantasticherie, ce le vuoi raccontare Stefano Scrima?
Sì. Diciamo che fantasticherie, come qualcuno forse avrà notato, è un sottotitolo che riprende il titolo di un famoso saggio di Rousseau. Infatti era le fantasticherie del passeggiatore solitario, mentre io lo chiamo del pellegrino solitario, perché mi sono messo in un'altra diciamo situazione, in quella del pellegrino sul cammino di Santiago. Però come non era un divertissement il suo saggio, non è nemmeno questo. Nel senso che è più che altro un metodo per questo libro, per me è stato un metodo per riuscire a guardarmi dentro, e mentre camminavo ho avuto modo di capire, di ragionare e soprattutto di guardarmi dentro e di trovarmi nuovo. Questo è stato proprio il cammino per me. Per quelle fantasticherie sono i pensieri che ho avuto durante questo cammino, che non avrei mai avuto se non avessi intrapreso questo percorso.
È perché qui le fantasticherie hanno un senso molto filosofico a ogni passo che si fa verso la chiesa di Santiago. Leggo in quarta di copertina che Stefano Scrima è scrittore, filosofo, musicista. Queste tre realtà come si attraversano, Stefano?
Guarda, è molto complicato da spiegare. In realtà ho una definizione, ho una soluzione per mettere insieme queste mie varie sfaccettature. Ovvero, per me quello che conta veramente per esprimermi è la scrittura. Io ho questa passione fondamentale per la scrittura e io riesco veramente a comunicare solo attraverso la scrittura. Per cui che sia una scrittura musicale, che sia una scrittura più canonica, saggistica o che sia anche narrativa, cose che tra l'altro saggistica, narrativa, i reportage cerco di mettere insieme in questo libro qui, ecco, non fa differenza. Sono delle forme espressive diverse però che hanno alla base proprio la scrittura. Io riesco a disvelare me stesso nella parola. Che sia appunto però messa in musica o in un libro, non c'è questa grande differenza al modo di vedere.
E che musica ti sei portato appresso nel cammino verso Santiago?
Che musica mi sono portato? La solita musica che ascolto sempre, anche nella mia vita quotidiana, però devo dire che mi è servito ascoltare anche durante il cammino la solita musica, però ho avuto sensazioni diverse, perché ero in un mondo parallelo, in un mondo diciamo in cui avevo sospeso le mie incombenze quotidiane, la mia routine, per cui le sensazioni che provavo ascoltando musica mi hanno fatto anche rinascere dentro le emozioni che avevo assopite, che avevo perdute. Per cui in realtà la solita musica in realtà non era solita durante il cammino, e questo mi è servito molto anche per ritrovare parti di me stesso che non conoscevo più, non ricordavo più, avevo messo da parte.
E con Stefano Scrima adesso andiamo, seppure nella brevità di questa conversazione, a incontrare il desiderio di partire. Dopo una domanda, dove credi di andare? Ecco, quando si parte per il cammino di Compostela, questa domanda dove credi di andare ce la dovremmo porre tutti quanti, perché è una domanda dove credi di andare, è una domanda che apre questo libro, che porta chi ascolta in una condizione molto più umana, in una condizione di errore, una condizione, se vogliamo, minima, ma da quella condizione chiamata minima ha uno sguardo veramente più largo rispetto a quello che sta per fare. Ecco, Stefano Scrima, ci vuoi leggere come comincio a questo libro, proprio con questa domanda: dove credi di andare?
Sì. Ecco, e questa è proprio la domanda che mi sono posto io quando ho percorso il cammino. E dove credi di andare? Non lo so dove credi di andare. Poi ho pensato subito a ciò che diceva Seneca, ed è ciò che scrivo anche nel prologo, diciamo, al libro, la famosa frase in cui ammonisce appunto chiunque dicendo: i mali che fuggi sono in te, quindi non ti conviene scappare per fuggire a un male. Però ho anche pensato che se non provo a portare questi mali fuori, se non provo a muovermi, se mi crogiolo in questo dolore, o comunque nell'insoddisfazione, se non vogliamo chiamarlo dolore, non potrò mai cambiare, o anche, diciamo, guarire, anche se poi quello che bisogna veramente fare, quello che è importante, non è guarire, ma è riuscire a convivere con appunto queste insoddisfazioni personali che tutti abbiamo e che poi si manifestano in episodi contingenti. Ecco, io per esempio, nella fattispecie, avevo un dolore di fondo che è l'insoddisfazione quotidiana, magari dell'ufficio, che in momenti più di maggiore lucidità mi era insopportabile, e dall'altra un dolore più contingente, che è anche molto importante per la vita di una persona, che era la fine di una relazione amorosa molto importante, che in quel momento lì mi stavano schiacciando. Per cui se fossi rimasto probabilmente fermo, pensando che i miei mali, che non avrei mai potuto sfuggire dai miei mali, non avrei fatto niente, sarei rimasto diciamo schiacciato da essi. Mentre portandoli in giro, portandoli a zonzo, facendoli respirare, quindi conoscendo parti di me, conoscendo le cose anzi facendomi conoscere dalle cose in qualche modo, entrare in nuove relazioni, nuovi contatti, mi ha fatto trovare un nuovo equilibrio, ecco. Quindi non si può guarire, ma si può convivere con se stessi.
Il dove credi di andare però non tocca solamente il pensiero filosofico di Seneca.
No.
Il dove credi di andare tocca anche queste parole. Dove credi di andare se il tempo che è passato non passerà mai? Povere le tue notti se tu le spenderai per dimenticare.
Certo. Sì, questa è l'epigrafe, la prima epigrafe che metto al libro di Sergio Endrigo, una canzone a cui tengo molto e che appunto non potevo non citare all'inizio.
E questo cammino di... Prego, prego, stavi dicendo?
No, dicevo che esemplifica già in queste poche parole quello che credo in quello che abbiamo detto. In realtà questo è un pochino più cinico, un pochino più catastrofico rispetto a quello che ho letto precedentemente, però è così poetico che non ho potuto non metterlo.
E poi una citazione che ha Sergio Endrigo è veramente è una chicca,
infatti,
perché è un cantautore che andrebbe molto più ascoltato, molto più conosciuto e soprattutto riconosciuto. Stefano Scrima, prendiamo la cartina geografica e raccontiamo ai nostri ascoltatori, prossimi lettori del tuo libro Santiago e Nuvole di Ciclo Editore, allora, il tuo viaggio verso Santiago da dove parte?
Allora, il mio viaggio verso Santiago parte, se vogliamo proprio partire dall'inizio, io parto da Roma, e prendo un aereo e arrivo fino a Saragozza, e da Saragozza poi prendo un pullman che mi porta fino a quel punto di partenza classico del Cammino del Nord di Santiago, perché ci sono vari cammini, come sappiamo. Quello che ho deciso di intraprendere io è quello del nord, che costeggia l'oceano, ecco. Per cui il punto di partenza canonico sarebbe Irun. Irun, che è al confine franco-spagnolo. Infatti quel giorno che sono arrivato lì ero così curioso, lo scrivo anche nel libro, di superare il confine a piedi, e quindi sono andato sul ponte di Santiago e ho fatto un salto in Francia, proprio come spiego nel libro, nella regione di Hendaye, che sarebbe una parte dei Paesi Baschi e francese, ancora francese. E parto da lì per poi diciamo viaggiare verso i Paesi Baschi, la Cantabria, le Asturie, fino alla Galizia, e quindi Santiago in Galizia. Poi, come spiego nel libro, come racconto, ho vari ripensamenti, vari vicissitudini che mi fanno a volte anche accorciare il viaggio con dei mezzi di fortuna, o in particolar modo, no, con il pullman, fondamentalmente, perché mi accorgo di non avere abbastanza giorni a disposizione per riuscire ad entrare in tempo per entrare al lavoro. Quindi in realtà un cammino di Santiago del Nord completo necessiterebbe di 35 giorni, con una media di 30 km al giorno più o meno.
E il tuo cammino quanto è durato?
Il mio è durato 22 giorni, per cui non ho potuto fare tutto il cammino a piedi, anche se avrei voluto molto farlo. E, diciamo che mi riprometto di farlo un giorno completo. Ho fatto più o meno metà a piedi, di più di metà a piedi, però volevo assolutamente però vedere tutto il cammino, quindi anche se non fatto completamente a piedi, partire da Irun e arrivare a Santiago, e così ho fatto.
E così si parte camminando, e anche a ritmo sostenuto, perché a un certo punto del libro si dice che Stefano Scrima non è un buon camminatore, ma chi è un buon camminatore non lo sappiamo. E allora lui parte a mandare da solo, seguendo il flusso dei pensieri. Ed è molto stevensoniano in questo pensiero. Camminare deve essere un atto solitario, completamente libero. Quanto ha contato la parola di Stevenson per la tua formazione?
Ha contato molto, soprattutto in questo aspetto. Diciamo che mi dà fastidio, devo dire la verità, anche leggendo le guide su Santiago, le testimonianze, ecco. Il fatto che ci sia qualcuno che ti dica come si deve fare, come dovresti camminare, come relazionarti con gli altri, insomma, io penso che la cosa fondamentale per riuscire a camminare è essere sereni con se stessi, e quindi avere il proprio passo e capire qual è il proprio passo, soprattutto fare le soste che vuoi fare, e se vuoi stare da solo, avere il diritto, ecco, di stare da solo. Certo, poi è anche vero che il cammino di Santiago è un cammino tracciato, è anche molto turistico, anche se quello del nord per fortuna molto di meno di quello classico francese, e quindi bisogna anche stare ai convenevoli sociali che capitano. Poi in realtà io ho letto tantissimo con delle persone, quindi mi ritengo fortunato, ho avuto degli incontri eccezionali. Però ecco, quello che conta per me, che voglio trasmettere è quello che ognuno deve sentirsi libero di camminare, e se si vuole essere solitari, quindi a costo di sembrare, diciamo, scorbutici, di farlo, perché poi alla fine quello che conta è la sensazione che ti rimane dal cammino, è quello della libertà, della liberazione anche di qualcosa che ti porti dietro camminando, cioè che lasci dietro camminando anche.
Ed è una liberazione, seguendo le parole di Stefano Scrima, che porta, diciamocelo pure, porta una stanchezza anche molto forte. Però ricordo una sottolineatura di questo libro, Santiago e Nuvola, a proposito della stanchezza. Uno scrima dice: non sei. Dà il senso quella stanchezza dell'essere veramente nuovo, una stanchezza che è dunque servita a qualche cosa. A che cosa?
Sì, sì. Beh, guarda, secondo me è una. Questa cosa si può legare alla realizzazione o alla felicità, o chiamiamola come vogliamo, qualcosa comunque che ti compie in qualche modo, quindi può anche farti rinascere, nella completezza c'è anche questa rinascita, cioè ovvero è come le cose, gli obiettivi che hai, se non ci metti impegno, se non c'è fatica nel raggiungerli, non sono veramente goduti, per cui questa potrebbe essere una buona metafora. per cui si è felici solo quando l'ostacolo per raggiungere la felicità vale la pena e ti fa stancare. Ti fa stancare, però chiaramente in questa stanchezza ci deve essere tutto te stesso. E infatti lo dico anche, lo scrivo nel libro, c'è bisogno di tutto me stesso per fare questo cammino, non si può fare così, non può essere un capriccio, tutto il tuo essere, tutto il mio essere, deve essere ogni mia fibra deve essere coinvolta in questo cammino che non è un cammino e basta, questo lo scrivo anche, è un pretesto fondamentalmente Santiago, è il cammino della vita, è il cammino che ho bisogno di fare in quel momento lì preciso.
Ed è un cammino che bisogna fissare in qualche modo, sicuramente nel cuore, nella mente, nella memoria, fissare anche a proposito della stanchezza, perché quella determina qualcosa di importante, e fissarla anche attraverso le parole. Stefano Scrima ci dice che c'è moltissima gente che scrive nel cammino di Santiago, ma molta gente di questa scrive sugli iPad, su touchscreen, ecco. Stefano Scrima, invece, su che cosa scrivevi?
Io scrivevo su un taccuino, sono molto affezionato a questo, oggetto, e me lo portavo sempre dietro. Ammetto che prima di partire ero convinto che avrei scritto molto di più di quello che ho scritto effettivamente. Poi camminando mi sono anche lasciato un po' andare alle sensazioni e al godermi le giornate come venivano, e spesso ero coinvolto in attività poco intellettuali, proprio anche nel mero sopravvivere o nel cercare un posto dove andare a mangiare qualcosa, anche solo a rilassarmi o bucarmi la vescica che magari mi era venuto durante il cammino, per cui ho scritto molto di meno, però sempre solo sul mio taccuino. Ho fatto un lavoro posteriore di rielaborazione per riuscire a ricordare tutto quello che avevo vissuto. L'ho scritto dopo molto.
C'è una citazione in questo libro a proposito del camminare e dello scrivere che prende spunto da Georges Simenon e dice: sì, chi sta bene non ha bisogno di scrivere. Ma allora si stava così male al cammino di Santiago, Stefano Scrima?
Esatto, chi sta bene, infatti durante il cammino non ho scritto quanto avrei voluto, perché stavo bene, e questo è il punto. Quando sono tornato ho scritto, perché chiaramente avevo questa necessità, come dicevo prima, per me la scrittura è una necessità fortissima di espressione, ho dovuto assolutamente... anche per me stesso ripercorrere quello che ho fatto e sancirlo e eternarlo in qualche modo in un libro che mi servirà per sempre per ricordare questo momento.
Stefano Scrima, visto che hai il libro a portata di mano, su quale pagina ti soffermi per qualche istante per farci ascoltare un piccolo attimo dei tanti miliardi di attimi del tuo cammino verso Santiago?
Guarda, direi che un miliardo di attimi, che è appunto l'ultimo capitolo, potrebbe essere quello più adatto.
Prego.
Cosa dici? Sei d'accordo?
Altro che...
Ok. La stazione era chiusa. Un silenzio irreale faceva da contorno a uno squarcio di città addormentata, che teneva accesa solo qualche debole luce per non rischiare di cadere nella notte in caso di improvviso ritorno alla veglia. Mi infilai nel mio sacco a pelo su una panchina in pietra di fronte alla stazione e mi addormentai. Al mio difficile sonno, turbato dal freddo notturno, seguì un altrettanto difficile risveglio, caratterizzato dalla stessa sensazione di freddo nelle ossa. Le luci più intense mi dissero che la stazione aveva aperto e che forse al suo interno avrei potuto provare a togliermi di dosso quel fastidioso torpore. Nel treno per Madrid mi guardavo nel riflesso del finestrino, cercando di riconoscermi. Ecco come mi sentivo. Non avrei mai voluto essere lì. Non avrei voluto finire. In fondo, che cosa avevo raggiunto? Ero cambiato? Adesso che tutto era finito, sarei tornato ai miei pensieri neri, e filmato nell'insoddisfazione? A Madrid Nell'attesa della coincidenza per Barcellona, ne approfittai per ripercorrere le vie che fino a qualche anno prima riempivano le mie mattine di straniero assetato di conoscenza. Scorazzai per il barrio della Letras, dove abitavo, arrivando fino a Piazza Sant'Anna, per ammirare il bronzo raffigurante un fiero Garcia Lorca. Entrai perfino al Museo Reina Sofia, nella sua fascia d'orario gratuita, cercando di ricordare a memoria la posizione delle mie opere preferite. E poi salii la mia Cuesta de Moiano, coi suoi libri usati, fino a entrare nel Parco del Ritiro, dove mi ritrovai al cospetto della statua dell'angelo caduto. Ricordo di averci messo mesi prima di capire che quella era la statua del diavolo di cui avevo sentito parlare su un libricino trovato nei mercatini di davanti. Quel simbolo, il cui pensiero ogni volta produce in me un brivido di ribellione, sancisce il diritto di esistenza del male, al di là di qualsiasi attenuante e possibilità di redenzione. Per me è l'apoteosi della civiltà. Oltre c'è solo il ridicolo dell'esistenza umana, la sua cieca convinzione di poter neutralizzare ciò che non le piace. Ed è curioso che sia proprio questa terra abulica e timorosa la profetessa di questa nostra sacra biblicità. Strati di nostalgia affogarono il mio animo, già preso d'assalto dal sole madrileno. Tra le dolcezze di un tempo perduto, quello vissuto in questa città, e uno ancora sulle labbra, quello del mio viaggio, ormai destinato a sparire nel tempo, rimanendo solo materia per la mia memoria ristoratrice. Fu in queste condizioni che dalle stazioni Atocha ripresi il treno per Barcellona, dove dormii una notte in una camerata, le cui pessime condizioni mi fecero sentire la mancanza degli alberghi, per poi da lì imbarcarmi il 22 agosto e farmi 20 ore di mare per Civitavecchia, un terzo delle quali nel mio sacco a pelo disteso su un pianerottolo del secondo piano della nave. Quella notte Luca, che aveva capito qualcosa dei miei pensieri, mi mandò un messaggio per dirmi che prima di prendere l'aereo per l'Italia avevano rincontrato la ragazza francese. Si chiamava Karine e io, intrappolato su quella nave, ero solo con i miei assili. Una volta tornato a casa e ripresa la mia vita, mi ci volle un po' di tempo per guardarmi indietro e fare un bilancio del mio viaggio, perché qualcosa, nonostante lo sconforto che la fine porta inevitabilmente con sé, avevo raggiunto. Ho visto l'oceano all'alba, coperto da nuvole appena nate, dall'alto di una collina dei Paesi Baschi, e solo questo, a pensarci ora, avrebbe potuto valere il mio intero viaggio. Ma non mi sono fermato. Ho incontrato persone che mi hanno regalato la possibilità di leggere chi erano nei loro occhi, diventandone amico. Ho scoperto gioie e dolori prima sconosciuti. Ho camminato con nelle gambe l'unico scopo di andare avanti. E tuttavia le mie ferite non sono guarite miracolosamente. Ma il cammino mi ha aiutato a trovare un modo di guardarle diversamente, a crescere con loro. Nei boschi, tra le case abbandonate, sui letti a castello dei rifugi, lo sguardo aumenta di intensità, senza che ce ne accorgiamo. O forse si inizia a guardare le cose per la prima volta, mentre nella nostra quotidianità le diamo per scontate. Sappiamo che sono lì, ma non le osserviamo. Nella sua banalità, questa certezza mi accompagna ogni giorno. Ora so che tutta la felicità possibile l'ho trovata nel guardare le forme delle nuvole al tramonto, quando posavo il mio zaino nei luoghi che mi avrebbero ospitato, per poi il giorno dopo ricominciare a camminare. 20 giorni di viaggio, 20 giorni che ricordo perfettamente e che ho voluto affidare alla mia penna per ricordarmi cosa significa reagire, lottare contro se stesso. Ogni attimo vissuto ha per me un sapore diverso, tutti i sapori che sono ancora nella mia bocca e ora anche dentro queste pagine, il racconto di un miliardo di attimi.
Santiago e nuvole, le fantasticherie di un pellegrino solitario, edizione di Ciclo. Noi abbiamo ospitato l'autore di questo libro, Stefano Scrima. Prima di salutarci però, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni? Qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni, Stefano?
Ah, in questi giorni, scusami. Allora, il libro che mi fa compagnia in questi giorni è un libro appena uscito da poco, di Einaudi, e di un filosofo che si chiama Frédéric Gros, e si chiama Disobbedire. È un libro sulla disobbedienza. Questo filosofo francese pensa che ci sia, diciamo, l'urgenza di disobbedire in un mondo in cui siamo tutti un po' troppo obbedienti e non ci chiediamo mai il perché del fatto che siamo obbedienti.
Ed è un percorso molto particolare quello che ci ha proposto come indicazione di lettura Stefano Scrima, perché tempo fa c'è stato un altro francese che ci ha detto indignatevi, ma sì. Indignatevi è diverso dal disobbedire.
È molto diverso, sì, sono d'accordo. E comunque secondo me la prima cosa che è da fare, ed è quello che dice anche questo filosofo francese, non è chiederci perché disobbediamo, ma per chiederci perché obbediamo. E una volta che capiamo perché obbediamo, possiamo anche disobbedire. Invece se non ci chiediamo niente e facciamo le cose perché diciamo ci viene detto che dobbiamo farle, senza avere un pensiero critico, ecco lì secondo me c'è del male, c'è qualcosa che andrebbe risolto in noi stessi. Non possiamo adeguarci semplicemente a qualcosa perché ci viene detto di farlo.
Ed ecco perché disobbedire ha una sua urgenza ed è un'affermazione di noi stessi e di molto altro. Grazie, grazie davvero per il tempo dedicato al posto delle parole, Stefano Scrima. Buona giornata.
Grazie mille a voi, è stato un piacere, buona giornata.